Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Radio didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti formativi.
Per gli incontri rivolti alla scuola di dottorato in scienze molecolari, Radio Bue vi offre ora la seconda parte dell'incontro tenutosi il 17 febbraio presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. Interviene Franco Lombardo sul tema farmacocinetica e proprietà molecolari.
Parliamo della regola del 5, questa è il lavoro originale, fu ripubblicato nel 2001, ma è lo stesso lavoro, e lo dice in basso sul lavoro, perché fecero una edizione, diciamo così, di ringraziamento commemorativa dell'editore del giornale che andava via dopo 10 anni, diciamo, di servizio, e fecero questa edizione speciale, non so, insomma, presero alcuni lavori e li misero insieme, quindi il lavoro originale è del 96. L'ho visto citato 2001, ma 2001 è la stessa cosa, è stato solo ripubblicato per questa edizione speciale in onore dell'editore. Come sapete, la regola del 5 non è perché ce ne siano 5, ce ne sono 4, ma sono tutti multipli di 5 e si basa ed è basata sull'assorbimento e permeabilità, che poi non sono sinonimi, ne vedremo, però non prende in considerazione vie parenterali oppure farmaci topici, eccetera eccetera, soltanto assorbimento orale. Di solito nell'industria in generale due violazioni costituiscono un'allerta. Abbiamo detto che non è che buttiamo il farmaco perché ha un CILOC P5.1 e una spesa molecolare 501, ma c'è un po' da stare attenti e cerchiamo di tenerci sotto questi limiti. Abbiamo detto anche, per rinfrescare la memoria, che Weber ha pubblicato nel 2000-2001 un lavoro che sembrava indicare che anche il numero di legami possono ruotare fosse importante di mantenerlo sotto a 10, ma è stata criticata un po', forse era un po' dataset dependent. Qui vedete che ci sono stati analizzati parecchie molecole, non mi dilungo a spiegarvi come ci si è arrivati, anche perché il tempo è un po' tiranno. Comunque queste proprietà non sono del tutto indipendenti, perché il log P è correlato al peso molecolare, insomma non sono, però analisi statistica aveva dimostrato che effettivamente era abbastanza robusta. Sono passati circa 12 anni, l'ha usata, alcune persone pensano sia troppo restrittiva, forse è un po' nel mezzo la verità, però insomma, diciamo così, è usatissima. Quindi domanda pratica, allora, per l'assorbimento qual è la forma farmaceutica preferita? Questo ve l'ho già detto, è una compressa che possibilmente è fatta con un composto attivo che sia fisicamente e chimicamente stabile, che sia un polimorfo stabile, di una sostanza cristallina. Perché? Beh, perché l'aderenza del paziente è più facile da fare, non deve essere sterile, come invece deve essere qualcosa che è iniettato, e generalmente costa molto meno. Ci sono macchinari in grado di fare centinaia di migliaia di compresse l'ora, ci hanno punzoni rotatori, c'è una tramoggia che fa cadere le polveri, diciamo, la mistura di eccipienti e principio attivo, e se vedete sembra una cosa, quindi siamo quasi in grado di garantire successo se abbiamo un composto, ed ecco perché si cerca sempre di fare composto che sia assorbito per via orale e funzioni, che non solo sia assorbito. E qual è il rapporto tra composti che sono sul mercato con forme orale e composti che non sono dati per via orale, che include supposte, creme, sottocutanei, endovena? Secondo voi quant'è? 9 a 1, 90-10% circa. Assorbimento passivo. L'assorbimento non è sinonimo di permeabilità, perché ci sono due importanti parametri per la diffusione passiva: solubilità e permeabilità. La permeabilità ne abbiamo parlato, barriere, transcellulari, l'assorbimento di solito, ci sono anche quei canalicoli chiamati tight junction, però la molecola deve essere idrofilica e piccola, intorno a 200-250 o meno Dalton. E la solubilità. La solubilità non ci si pensa di solito in questi termini, però è un processo un po' a tre parti, se volete. C'è dovete staccare le molecole da se stesse nel reticolo cristallino, e questo è un processo endotermico ovviamente. Qui poi c'è tutta la storia del, vi do un breve aneddoto perché forse è importante, qui c'è tutta la storia del polimorfismo, c'è stato un caso eclatante nel ritonavir, che è un antivirale per HIV, quindi per AIDS, è stato un problema che era formulato poco solubile, formulato in una capsula semisolida con dentro alcuni gel che solidificano a temperatura ambiente, poi si sciolgono, emulsificano nel tratto intestinale, e purtroppo nella produzione si sono accorti che stavano facendo un altro polimorfo che non era così solubile nella forma farmaceutica, e quando ce ne avete 1 o 2 tonnellate metriche, forse il vostro vicepresidente o presidente viene a chiedere come mai non possiamo riformulare queste cose. E poi sono andati anche esperti da altri siti della Abbott, hanno portato indietro i semi cristallini, magari su anche che non è una sciocchezza, succede davvero, dall'altra parte del mondo, e quindi tutti i siti di produzione adesso avevano quel polimorfo che era praticamente insolubile. È successo un mezzo disastro con gli attivisti dell'AIDS perché pensavano che la Abbott non volesse vendere perché non aveva abbastanza ritorno economico. Non era vero, era veramente un problema scientifico-tecnologico. Hanno dovuto riformulare perché non c'era verso di riprendere quel polimorfo che era andato, c'era adesso il nuovo polimorfo, e quindi si sono trovati in questa situazione. Quindi vedete, c'è anche un impatto commerciale immagine. Poi c'è la cavitazione, l'acqua è un solvente abbastanza strutturato, quindi bisogna rompere i legami idrogeno per far entrare il soluto, e poi c'è la solvatazione che è esotermica. Questo processo ovviamente per avere la dissoluzione deve compensare i due e più, le deve anche dare. La stragrande maggioranza dei soluti, come ben sapete, si scioglie meglio elevando la temperatura. Un caso che beviamo tutti i giorni è la caffeina, che è solubile nel caffè perché lo scaldiamo, se no non sarebbe solubile. Ma in ogni caso non devo spiegarvi insomma tutte queste cose, le sapete benissimo, ma questo era per illustrare un po' adesso, e parlare anche un po' del polimorfismo. Can you dig it? Parte 2. Abbiamo parlato del ottanolo acqua come sistema di riferimento, che è molto semplice però è piuttosto efficace, si è resistito per più di 50 anni e ancora facciamo simposi, come vi ho detto, sono appena andato a Zurigo, dell'OP 2009. Dunque, l'ottanolo saturato d'acqua contiene 2 molare di acqua, ma l'acqua saturata d'ottanolo contiene solo il 10 alla meno 3 molare. Perché? Qual è il solvente più strutturato? L'acqua o l'ottanolo? Che ha più energia? L'acqua. E quindi per fare una cavità nell'acqua che contenga la grossa molecola di ottanolo e non avete quel grande ritorno di solvatazione, ci vuole di più. Mentre per fare una cavità nell'ottanolo che è meno strutturato e c'è il ritorno di solvatazione di più, quindi è più facile che l'acqua vada in ottanolo che l'ottanolo vada in acqua. E Sweetham adesso vi dà la risposta, no, me la date voi e me l'avete già data. Quindi questo è un MAD, che non significa pazzo, ma significa maximum absorbable dose. Poi una curiosità linguistica: negli Stati Uniti quando si dice are you mad significa sei arrabbiato, in Inghilterra ti si dà del pazzo se dici che la persona è have you gone mad, significa sei impazzito. Invece da noi si dice mad è qualcuno che è arrabbiato, non che è impazzito. Ce ne sono anche differenze di cui si potrebbe sorridere, ma altre cose. È una costruzione, diciamo così, che serve a mettere un po' in ordine dei composti. Non dovete prenderla letteralmente, perché insomma gli unici due valori veri sperimentali sono questi due, che è la solubilità pH 6,5. Vi ricordate che nell'intestino varia, insomma 6,5 è una specie di media nell'intestino tenue. Vi ho parlato dell'SPIP, del single pass intestinal perfusion, ricordate che è quello in cui si fa questa piccola chirurgia, si innesta nell'intestino dell'animale vivo queste cannule e poi si misura quello che entra e quello che esce in una soluzione tampone, e si ottiene questa costante d'assorbimento in minuti alla meno 1. 250 ml è il volume dell'intestino, ma sono valori così di riferimento, ci sono litri che vengono scambiati durante le 24 ore o anche le 8 ore, entrano e escono, questi sono valori di riferimento. preso, perché di solito nelle prove cliniche si dà la compressa con 8 once circa, quindi 250 millilitri d'acqua, e per questo si usa, potete metterci quello che volete, basta che lo usate, diciamo, come strumento di riferimento. E il residence time sono circa 4 ore e mezza, anche qui sì, è più o meno giusto, ma insomma sono valori di riferimento. Kevin Johnson, che era mio collega, adesso diciamo un po' è improprio, fa il suo software, fa consulenze. Kevin Johnson era mio collega alla Pfizer, Bill Curatolo è stato il mio primo capo alla Pfizer, che ha scritto un bell'articolo parlando di queste applicazioni, però diciamo i lavori iniziali sono di Kevin Johnson, Becky Hintz, e questo mi sembra sia Johnson e Swindell, ma avete qui i riferimenti. Questo è un bello strumento visuale che ho rubacchiato e do credito a Chris Lipinski stesso. Qui vedete le tre, dice, ma la solubilità quanto deve essere alta? Ma non è che ci sia un vero riferimento. Sì, potete dire che c'è qualcosa di molto molto alto e molto molto basso, però in mezzo quanta me ne serve di solubilità per far assorbire il farmaco? Beh, dipende dalla permeabilità, dalla potenza del farmaco, cioè che poi si traduce in soldoni nella dose, e dalla solubilità. Vedete, se io ho la potenza del farmaco piuttosto alta, quindi la dose è 0,1 mg per chilogrammo di peso, allora posso anche cavarmela con meno solubilità, ma se la potenza del farmaco è molto bassa, cioè comincio a salire con le dosi, allora salgo anche con la solubilità necessaria. Se la permeabilità è bassa, cioè c'è questa triade, se la permeabilità è bassa devo avere più solubilità a parità di dose. Vi torna? Perché non è una cosa assoluta. Di solito come soglia noi mettiamo 100 microgrammi per millilitro, ma anche questa non la prendete come, ci sono modelli in silico, i colleghi in Inghilterra che hanno scelto un po' questa, quindi ti dicono è sopra o sotto, non ti danno un valore continuo numerico, ti dicono ma più o meno queste discriminate, che è una cosa abbastanza intelligente, però ho detto non è che ci sia un valore magico, se è molto alta di solito non dovrete preoccuparvi, magari la permeabilità, perché ricordate i più meno è sempre questo omino in bilico, quindi così, e poi magari perdete, se ci avete composti troppo idrofilici perdete la potenza nel legame al recettore o l'enzima o quello che volete inibire o eccitare. E questo è un calcolo fatto al contrario, dove c'è minimum acceptable solubility. In pratica prendiamo il MAD e diamo dei valori di riferimento, queste sono le dosi in milligrammi per chilogrammo, quindi vedete 0,1, 1 e 10, e poi c'è, questa non dovrebbe essere minuscola, perché sono quelle KA che vi ho fatto vedere, è la della SPIP, quindi queste sono costanti di assorbimento. Quindi vedete che se prendiamo una dose media, questa già è 70 mg di dose in una persona di 70 kg, vedete che se abbiamo una permeabilità media ci bastano, minimo, ancora valore di riferimento, questo è un calcolo fatto all'inverso dal MAD number, ci bastano 52 microgrammi per millilitro. Io vi ho parlato di circa 100, se invece avete una bassa permeabilità dovete salire. C'è una ragione, giusto? C'è diffusione passiva, cercate di fare il gradiente più alto possibile nell'intestino per cercare di spingere la molecola. Se avete una dose molto alta, e guardate, questo è il caso più sfavorevole, dose alta, qui stiamo parlando già di 700 mg in una persona, quindi siamo dosi di antibiotico di solito, qui è una bassa permeabilità, per avere l'assorbimento di tutta questa dose, ancora sono valori di riferimento eccetera eccetera eccetera, però vi danno l'idea, è 2,1 mg per millilitro di solubilità minima, che è tanto. Vi ho detto che non c'è tanto poco, beh insomma 2,1 comincia a essere, la maggior parte dei composti che vediamo non meno si avvicina a questo, però poi ci sono dei sali che possiamo fare, il peggior caso è quando la molecola non è ionizzabile, allora si comincia a pensare profarmaci, cose, ma non sono strade facilmente percorribili, e questo lo trovate così com'è la diapositiva, diciamo, in questo lavoro di Lipinski, Journal of Pharmacological and Toxicological Method. E a proposito, Professor Moro ha le diapositive che probabilmente metterà online, quindi non è che dovete... Qual era la referenza? Oddio! Questo è il cosiddetto Egan Egg, cioè l'uovo di Egan, dove Egan è il Bill Egan, mio collega adesso da Novartis. Questo l'ha fatto quando era la farmacopia, poi andò alla Vertex, adesso è nel Computational Chemistry Group, che si occupa prevalentemente di ADME lui. Bill Egan, e questo è, diciamo, quest'uovo di Egan, è un diagramma bidimensionale in cui c'è la superficie polare e il log P. In questo caso, a proposito, ce ne sono una pletora di metodi di calcolo di log P. Questo è a log P 98, credo sia Gauss and Crippen gli autori. C'è il C log P, che è quello più famoso forse, di Hunch and Leo, che vi ho fatto vedere ieri, almeno abbiamo discusso che lui è un po' il papà del QSAR e sicuramente del log P. E insomma, ce ne sono tantissimi, Q log P, M log P, c'è da perderci la testa. Tetco, uno dei relatori a questo congresso con cui ho anche collaborato, ha fatto degli studi, ne ha fatti almeno 35-40, ha fatto una comparazione di modelli, comunque più o meno molti sono fatti a frammenti, somma, sottrazione, altri sono costanti atomiche. Il problema è che con i frammenti ce li dovete avere nel database, le costanti atomiche ve la dà sempre una risposta, però ci vogliono un sacco di fattori di correzione, quindi più è grosso il frammento che si avvicina a questa molecola, più potete sperare che se l'esperimento era stato fatto bene, il vostro valore calcolato sia buono, però ci dovete avere il frammento, quindi c'è sempre una dicotomia. Comunque, come lo usiamo? Ma lo usiamo guardando questi due ovali, quest'uovo, e qui composti che sono assorbiti al 90% stanno dentro, c'è una distanza da questo centroide che si chiama Hotelling T-square, che è analogo all'R-square monodimensionale, questo è bidimensionale, diciamo, la statistica. Comunque basta che guardiate, non è che vi dovete, il nostro software dà anche il numero, però il numero guarda quasi nessuno, è la mappatura del vostro composto in questo, qui c'è il 90%, in questo, diciamo così, settore c'è un po' meno di probabilità, e poi fuori, e vedete che molti dei composti trasportati attivamente sono fuori. Certo, non nessun modello è perfetto, c'è anche qualcosa qui, però la maggior parte dei composti che sono assorbiti al 90% stanno dentro questo ovale interno. La superficie polare, adesso parliamo un po' più di in silico, ci sono parecchi lavori, e Peter Ertl, collega Paul Seltzer e Ben Rhode, sono colleghi della Novartis a Basilea. Questo è uno dei più usati, certamente lo usiamo noi dentro, Bill Egan, Peter LaBute, Molecular Graphics and Modeling. Peter LaBute è diciamo un po' il cervello e il motore di questo gruppo che si chiama, che questo software che si chiama MO, Molecular Operating Environment, è del Chemical Computing Group in Canada, molto molto quotato questo software, usato parecchio. L'errore è abbastanza piccolo quando pensate che di solito le molecole hanno centinaia di angstrom quadrati, quindi 5.5, non serve usare metodi 3D, questi sono metodi frammenti, addizione, sottrazione, eccetera eccetera. Di solito, per quello che se ne usa, non serve usare metodi 3D. Troverete chi vi dirà che siete degli empi a non usare dei metodi 3D, però troverete anche chi dice che è molto più facile calcolare senza avere problemi di conformazione, quindi c'è sempre un po' questa diatriba tra i due. Comunque questi sono un po' alcuni dei metodi per calcolare la superficie polare. Ma perché vogliamo una solubilità? Beh, c'è anche il fatto che dobbiamo esporre gli animali in studi tossicologici a multipli della dose umana per vedere se abbiamo metaboliti, se abbiamo tossicità, se abbiamo... Potete considerarlo un sistema piuttosto crudo, grezzo, e forse lo è, però ci sono moltissime analogie tra mammiferi che usiamo per gli studi, di solito il ratto, cane e scimmia. Gli elefanti porrebbero alcuni problemi sia di dose, di richiesta, e anche insomma, di dosaggio, e anche i leoni, a quanto so. E quindi abbiamo dei problemi, per esempio questo composto X, non posso far vedere la struttura ovviamente. Drug Safety Evaluation è una cosa elegante per non dire tossicologia, quindi noi studiamo la sicurezza del farmaco, non la tossicologia, badate bene. Questo era il nome del dipartimento alla Pfizer a suo tempo. Quindi c'è un problema di solubilità che limitava l'assorbimento, e abbiamo dato tantissimo all'animale, fino a 5 grammi per chilogrammo, però non era assorbito. Se non lo vedete sistemicamente, è difficile dire che l'animale sia stato esposto ai vari metaboliti. Hanno cambiato, hanno fatto un sale dimesilato, e guardate, ve l'ho detto prima che si fa un sale. Se questo non avesse avuto una base, un gruppo base o un gruppo acido nell'altro caso, saremmo stati nei guai. Migliorata drammaticamente l'esposizione del farmaco nel plasma, molto meno il costo del materiale, ovviamente, perché se devo cominciare a dare queste dosi. Poi si passa anche nel fatto che l'FDA ipotesi, sì, ho fatto del mio meglio, ho fatto del tuo meglio, insomma, questo dare 5 grammi per chilogrammo in sospensione sono tanti, e abbiamo osservato degli effetti indesiderati. Guardate qui, 5.000, niente, 85, perché? Perché è andato nel plasma. E il composto ha potuto avanzare, poi non so che fine abbia fatto, però ha potuto avanzare altri studi. Se non potete fare questo, quello è il problema anche di tossicologia. Can you dig it? Parte 3. Fenitoina, PKA 8.2, che non devo indicarvelo, però lo indico lo stesso, è questo, acido. Solubilità intrinseca si parla del composto neutro, quindi non ionizzato, 0,02 grammi per litro, o 0,02 milligrammi per millilitro, 20 microgrammi per millilitro. Vi ricordate, nel caso medio ne volevamo almeno 52, quindi questo è piuttosto bassino, ma la solubilità a pH 6.8, la stessa, più bassa o più alta? Se quella intrinseca, avete tutti gli elementi per calcolarlo, cioè l'equazione di Anderson-Hasselbalch, ma potete fare mnemonicamente senza dover scriverlo. Prima di tutto dovete chiedervi se ionizza come acido a pH 6.8? Non si ionizza, no. E allora la solubilità intrinseca che fa? Rimane la stessa, sale o scende? Poi se ve lo dice Sweetham, potete crederci. Che fa Sweetham? Adesso non sa. Volume distribuzione, velocemente, cos'è volume distribuzione? E anche questo è un costrutto abbastanza teorico, non è una cosa facile magari da comprendere, perché possiamo avere volumi di distribuzione che sono larghissimi, che sono molto molto alti e non corrispondono a un valore fisico. Facciamo un esempio, facciamo che questo lago, io non so il volume del lago, però so che ci ho messo 100 pesci, che potete pensare sono le molecole che entrano nel plasma. Prendo un campione, supponiamo che siano distribuiti uniformemente, io prendo un campione, sì, sono squaletti di lago, ma insomma, vabbè. Prendiamo 10 litri di campione e prendo 10 pesci, allora dico, vabbè, ci ho messi 100, se so quanto ho campionato, faccio il calcolo, e sto lago deve essere 100 litri. Ricordate, io non so quanto, dove si va a distribuire, io so che ho fatto del campionamento del lago, come faccio il campionamento del plasma, e guardo le concentrazioni e le confronto con quello che ci ho messo dentro, la dose la so. Quindi vi sto dando il parallelo. Poi però, in un altro caso, i miei squaletti si sono fatti furbi e si mettono tutti sotto dove non posso raggiungerli. Prendo sempre 10 litri, ne catturo solo uno e dico, per bacco, questo deve essere 1000 litri il lago. E tutte e due le risposte sono giuste. Dipende dal campionamento e dipende da quello che io vedo nel plasma. Quindi è dove... infatti si parla di volume di distribuzione apparente, dove va a mettersi la molecola, perché io non la trovo più nel plasma. Questa è l'idea. Qui è, so che ci ho messo questi 100 squaletti o che sia, trote, orate, quello che vi piace, insomma, mare, oceano, quello che volete, però non so questo volume di distribuzione. Io lo calcolo in funzione della mia risposta, che sono tutte istantanee del plasma a un certo punto dopo la dose, quindi queste curve, e questo è una distribuzione. Ma perché vogliamo predirlo, vogliamo calcolarlo, vogliamo stimarlo da animali all'uomo? Ci sono anche metodi per farlo con animali, ovviamente se potessimo farlo computazionalmente, e stiamo lavorando in questo senso, pubblicazioni del nostro gruppo, di altri gruppi. Volume di distribuzione perché con la clearance, che è l'eliminazione del farmaco dal plasma, questi due determinano il tempo di semivita. Il tempo di semivita vi darà l'idea di quale dosaggio fare, perché se il tempo di semivita è molto basso e il vostro livello scende a livelli subterapeutici, il farmaco non ha effetto. Se il tempo di semivita è molto alto e voi dosate troppo frequentemente, rischiate l'accumulo e ci sono modi per calcolare. Di solito l'accumulo fattore 2 è se date il farmaco allo stesso intervallo del tempo di semivita. Quindi se il tempo di semivita è 8 ore, voi dosate ogni 8 ore, c'è un fattore 2 di accumulo. Se la finestra terapeutica non è molto piccola tra tossicità e effetto, non è che sia un grosso problema. Però si schia anche questo. Nelle prove cliniche iniziali con volontari è un problema, se avete, potrebbe essere un problema. Se ci siamo persi un po' di tossicità negli animali, che abbiamo vista, oppure c'è qualcosa di inaspettato nell'uomo, e date un farmaco che ha un tempo di semivita lunghissimo, abbiamo dovuto togliere dallo sviluppo una molecola che era predecessore del torsitrapib, che purtroppo non è andato a buon fine, questo elevatore di HDL, perché nella scimmia dopo 52 settimane, non ore, ho detto 52 settimane, la vedevamo nel plasma per HPLC. Immaginate che succede se lo diamo a un essere umano, c'ha degli effetti collaterali, sta molecola lipofilica, come la togliamo? Quindi lì c'è un po' un problemino. Se è troppo lungo, in teoria va bene, perché va bene, diamo uno ogni 24 ore, perfetto, sì, però se è troppo lungo comincia a essere un po' rischioso. Accumulazione, tossicità. Poi ci sono farmaci che ce l'hanno molto elevato, per esempio c'è la azitromicina che ho citato ieri, c'è un fattore speciale, in quel caso c'è un volume di distribuzione molto elevato e sta nel plasma piuttosto a lungo, quindi prendete dosi iniziali e poi sta per 2-3 settimane, però lì non ci sono, e quindi continua a uccidere i microbi senza che voi dobbiate continuare. Si fa di solito 500 mg iniziale, poi 4 giorni a 250 mg dose di mantenimento e vissero felici e contenti. Magari i batteri no, però quello è il nostro scopo. E poi, vabbè, c'è la clearance, è anche importante per la biodisponibilità. Abbiamo detto primo passaggio, c'è anche l'enterocita, poi c'è il fegato, quindi questo invece è nel regime di dosaggio. Quanto? Assorbimento e clearance. Volume di distribuzione e clearance. Quanto spesso e quanto ne do? Questo è un lavoro che ha fatto colleghi della Pfizer, ad esempio, in Sandwich. Vedete che di solito le basi, ci sono anche eccezioni, però di solito le basi hanno un volume di distribuzione molto elevato. Guardate qui, 1 litro, 10 litri, 100 litri per chilogrammo. Non è un valore fisico, non è che possiamo avere 100 litri per chilogrammo di peso. È perché, ricordate, lo squaletto, eccetera, eccetera. Insomma, il volume dell'acqua totale nell'organismo è 0,7 litri per chilogrammo, quindi eccedendo quel valore si perde di qualunque riferimento fisico vero, e si parla di volume apparente di solito in generale. E quindi gli acidi invece di solito si legano per la maggior parte all'albumina, che è la proteina più abbondante, 40 grammi per litro più o meno, e si legano alle proteine plasmatiche e quindi tendono a rimanere confinate al comparto vascolare. E infatti, come vedete, più o meno ci sono. E i composti neutri variano un po', ma decisamente la gamma di valori è molto più alta. Recentemente abbiamo pubblicato valori per 670 composti, 6 anni di caccia della letteratura. Scott Hoback, che come diciamo noi di Napoli, sa tutte cose, è un scienziato di livello eccezionale, amico, mentore, mi ha insegnato tante quella farmacocinetica quando ho lavorato con lui, ancora siamo in contatto. Nigel Waters, piuttosto giovane collega di Horsham, che adesso il 2 marzo viene da noi a Cambridge, si trasferisce, molto molto in gamba, giovane, ma ha già fatto più di qualche danno nella letteratura, ha pubblicato diverse cose, anche lui ha questo in silico ADME, e il vostro qui come in mezzo, insomma, qualcosa ho fatto. Scott Hoback, se siete nel drug metabolism e nella farmacocinetica, non avete letto almeno un lavoro di Scott Hoback, scusate se vi sembra arrogante, ma non siete seri nel vostro lavoro. Ha pubblicato e ha tracciato la strada anche per discussioni con l'FDA, una persona di livello eccezionale e di una umiltà, di una cosa incredibile. Qui vi faccio un esempio della clearance renale e della clearance metabolica. Vedete il log D? Vedete che entra di qua, di là. La clearance renale di solito diminuisce quanto più sono lipofilici i composti. Di solito per essere espulso renalmente, almeno non con trasportatori, deve essere idrofilico. Mentre invece i composti che sono diciamo così, eliminati metabolicamente, e ha senso perché di solito i metaboliti sono prodotti da citocromi o anche da coniugazione per farli diventare più solubili e quindi espellerli. Questo è il sistema di difesa che nei vari millenni, milioni d'anni, così, che abbiamo sviluppato. E quindi c'è questa differenza. Qui si parla sempre di relazione tra lipoficità e unbound, cioè slegata, libera, non legata alle proteine plasmatiche. Dovete distinguere tra totale e slegata e tra renale e non renale. Come vedete, un altro esempio, magari con un po' più di composti, che c'è quasi angolo acuto, quasi che non appena superate una certa soglia di lipoficità, ecco che l'eliminazione renale scende precipitosamente, mentre invece più o meno lineare sale quella metabolica. È un po' la stessa cosa che ho fatto del prima, magari con un po' più di composti. Qui vedete quanto è rapido e cambia così rapidamente la pendenza. Un altro esempio da letteratura, guardate, questi sono composti tutti analoghi, però se riuscite a diminuire la lipofilicità c'è la clearance renale che aumenta. Se invece aumentate la lipoficità, questo è, l'occhio era puntato sulla clearance renale, magari sono puliti metabolicamente, però l'esempio che qui mi preme far vedere è renale. E questo è un lavoro nel 94, su tutti i composti analoghi. Non mi dilungo su questo, ce l'avete qui nella letteratura, queste sono un po' le specificità dei vari microsomi, i quali hanno questa o quella cavità, possono accomodare questo o quel gruppo, CP1A2, 2C9, 2D6, 2E1, 3A4, questo è tra i più importanti, ma anche il 2D6, che anche se non è molto abbondante, è sproporzionato il numero di composti che riesce a metabolizzare, pur non essendo così abbondante del 3A4. 3A4 è abbondantissimo e probabilmente meno selettivo, perché ha una cavità molto grande, riesce ad accomodare molecole che hanno strutture diversissime. E questi sono tra i più importanti, ma ce ne sono altri emergenti. Lipoficità, ancora, abbiamo detto, questa soltanto non la clearance metabolica in sé, ma la clearance metabolica del 3A4. Guardate che composti che riceve: amidarone, un antiaritmico, ferodipina, nitrendipina, sono bloccanti dei canali del calcio, eritromicina, un antibiotico macrolidico, trazolam, benzodiazepina, eccetera, eccetera. Guardate che differenza di strutture, di pesi molecolari, di proprietà. E vedete che anche qui la clearance del 3A4 sale, quindi metabolica, lipofilicità, renale, meno lipofilico. In silico model VADMI possiamo parlare di, più che altro parliamo di, che ci sono degli allerta, che cerchiamo, come ho detto, di pescare nella sezione dell'oceano dove pensiamo ci sia più pesce e pesce pregiato, invece che andare a cercare dappertutto, dove, ho detto, uno può concepire 10 alla 50 di molecole che si possono fare combinatorialmente, magari della chimica non è molto pratica per fare, ma insomma un numero enorme, questo oceano è vastissimo. E poi ci aiutano anche a cercare di capire risultati sperimentali. Cerchiamo di guidare gli esperimenti, magari diamo la priorità in vivo a questo dove mi sembra che il volume di distribuzione, che la clearance, che quello che sia, la solubilità sia superiore, e poi e cerchiamo di utilizzare quello e poi guidare. E poi guidare la sintesi, che è importante, e qui a due vie col chimico farmaceutico, chimico sintetico, in cui dice, come faccio a modificare, qui guardiamo i siti metabolici per esempio della molecola, cerchiamo di bloccarlo, cerchiamo di cambiarlo, eccetera eccetera. Se volete una review recente è Annual Report of Medicinal Chemistry, sempre Bill Ligan, 2007, è una carrellata di modelli, AMI ovviamente non può coprire tutta la letteratura, ma lì troverete molti riferimenti. C'è un buon mix di modelli locali e globali. E locale non è perché lo faccio a Cambridge e poi lo fate a Padova. Locale significa che lo faccio su una ristretta cerca di composti analoghi. Quindi, però lì c'è il problema che poi devo avere uno spazio di dati sufficiente per riuscire a predire i prossimi analoghi. Lì la differenza potrebbe essere piccola e può succedere che quando mi danno abbastanza dati per poter fare il modello, alla fine sperimentalmente sappiamo che fare, non mi serve il modello, mentre i modelli globali cercano di gestire di tutto e di più, però, e magari con molta diversità, però potrebbero non essere così accurati. Quindi c'è sempre questo, e ricordate i tre parametri: i dati. Senza dati di qualità non ci provate nemmeno, perché Considerate che ne so, avete dei dati in vitro che hanno uno 0,7 di R-square con quelli umani, voi fate il modello, cioè avete un altro 0,7 sui dati, che ne so, KCO2 o permeabilità cellulare, 0,7, 0,7, 0,5. Se fate la monetina, più o meno ci siete, insomma, vi aggiungerà rumore di fondo al modello. E mi sbrigo, ci sono altri modelli anche commerciali per metabolismo, assorbimento, plasma protein binding, qui se facciamo un po' meno perché è difficile predire 99,9%, quindi lì dove più che altro, se è 50 e 70, bah, vabbè, più o meno non è che mi importi granché, ma da 99% a 99,9 c'è un fattore 10 di molecole libere o no. Quello è importante, ma è difficilissimo predirlo perché è anche difficile farlo sperimentalmente, non abbiamo quel tipo di risoluzione in generale. E vabbè, volume di distribuzione, lavori di Paul Gleason e Nigel Water, i nostri, e blood brain barrier, ce n'è una pletora nella letteratura, questo è uno dei più semplici, David Clark e poi anche Patrizia Crivoli, probabilmente il migliore, Patrizia Crivoli e Gabriele Cruciani, una collega che adesso è alla Nerviano Medical Sciences, ex farmacia, ex Pfizer, questo è probabilmente uno dei migliori, questo è molto semplice, potete anche vedere che insomma abbastanza ragionevole, log P sale, lipofilico, polar surface area scende, negativo, quindi e aumenta la permeabilità, e più o meno insomma c'ha un certo significato fisico. Questi sono i nostri due modelli, uno di Paul Gleason e Nigel Water, Lombardo, Obach, eccetera eccetera, e abbiamo dentro un fattore 2 dallo sperimentale che è considerato molto molto accurato anche per valori derivati da animali all'uomo. Se riuscite a fare qualcosa dentro 2, magari 3, è utilizzabile per la predizione, abbastanza, è considerato abbastanza accurato. Qui l'hanno fatto anche nel ratto, noi ci stiamo pensando, però vedremo. E poi un pochino di metabolismo, questo è un lavoro di Testa e Soin in cui parlavano della complessità, quindi sì, sarebbe bello avere almeno una lista di tutti i metaboliti per un composto, poi in un albero di metabolismo eccetera eccetera, e poi sarebbe bello la proprietà di formazione se ci abbiamo differenti condizioni biologiche. Questi sono la montagna diventa, io ve l'ho fatta scendere, ma diventa sempre più alta se volete arrivare a questo, come vedete, raggiungere il sole. Qui c'è una classificazione di modelli, stiamo per finire, una classificazione di modelli, magari glisserò sopra questo, c'è chi ha usato ab initio, c'è chi ha usato modelli docking scoring, data mining, probabilità, grid, metasite che usiamo in-house, commercialmente disponibile, QSR, QSPR. E questa è l'ultima domanda, questa è la vareniclina, che è un composto che serve per smettere di fumare, come avevo detto ieri, Chantix negli Stati Uniti, è una lipofilicità calcolata, bassa lipofilicità a 1,74 sì, lo dico, quindi è molto idrofilico, basso peso molecolare, è solubile in acqua, e le tre domande sono: sarà ben assorbito? Sarà metabolizzato molto? Sarà mandato fuori, escreto, intatto renalmente? Sentiamo che dice Sweetam. Can you dig it? Part 4. Voi che ne dite? Assorbimento? Molto solubile, forse non tantissimo permeabile, però è piccolo, regola del 5. Sì, è... sì, buona, buona cosa, potrebbe passare anche attraverso, non so se lo sanno, potrebbe passare anche attraverso tight junction, sì, molto idrofilico, solubilità molto alta, potrebbe anche spingere il gradiente intracellulare, anche se lo permette, poi permeabilità forse abbastanza buona. Sweetam sarà metabolizzato? Vi ricordate quei grafici? Metabolizzato, escreto renalmente, metabolizzato molto, poco? Qualitativamente, però insomma posso dare anche i numeri, però qualitativamente, quindi non è metabolizzato granché, e infatti non lo è 97% circa escreto intatto, lavoro di Scott Obach e altri colleghi alla Pfizer, Chris Schaefer, Scott Obach, e infatti lo trovano quasi tutto nelle urine. Questi sono due colleghi di grande livello, uno a Basilea, Bernard Faller, e questo è Nigel Water, che c'è una faccettina da bambino, lo invidio, probabilmente negli Stati Uniti gli chiederanno anche il documento, perché se no gli servono alcol, che è troppo giovane, ha già pubblicato abbastanza, verrà a lavorare con me nel mio gruppo e ci divertiremo con In Silico Admi e altre cose, molto molto in gamba. E molte delle diapositive, magari un po' rimanipolate, sono stati così gentili da darmele. E poi tutti gli autori che hanno fatto la scienza che vi ho presentato, ovviamente. Questi sono i riferimenti bibliografici, Metabolic Prediction, che non ho potuto darvi, ma insomma ce ne avete quanti ne volete. Questi addirittura sono i siti dove potete andare, se siete interessati. E questa è la fine della presentazione, fare click per uscire. Vabbè, facciamo click per uscire. Grazie dell'attenzione. 2-3 minuti sforati, ma vi ringrazio ancora. Se ci sono domande, magari le gestiamo fuori.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova. www.radiobue.it